Caro mister, andiamo per gradi perché siamo ormai alle porte, siamo dentro di fatto l'ultimo weekend di questa stagione per quanto riguarda la Serie A. Comincerei intanto dalla gara di questa sera, che ha un valore chiaramente sotto gli occhi di tutti per la Roma, per blindare la qualificazione alla prossima Europa League. Poi si vedrà quel che accadrà nella finale di Tirana contro il Feyenoord in Conference League, ma credo abbia anche per il Torino in questo senso ci sia dentro questi 90 minuti, mister, l'occasione di suggellare una stagione che forse ha messo la parola fine ad uno dei periodi nella storia recente del Toro più difficili con Juric.
Ma direi proprio di sì, perché quest'anno il Toro fatto bene, ha fatto risultati, ma soprattutto ha giocato bene, che era quello che ci voleva dopo qualche anno di difficoltà, e quindi ci sarà sicuramente tanto entusiasmo. La partita è una partita bella, importante, e io sono sicuro che questa sera ci sarà spettacolo, perché tutte e due le squadre comunque hanno da raggiungere i loro obiettivi. Il Toro poi molto probabilmente saluterà anche qualche giocatore importante, e tutto questo renderà la partita ancora più avvincente.
Il più grande merito di Juric, a tuo avviso?
Ma intanto essersi fatto comprare i giocatori che servivano. Quella è una grande qualità di un allenatore. È probabilmente arrivato al momento giusto, un momento in cui anche la società si era resa conto che c'era bisogno di cambiare dei giocatori che probabilmente avevano dato tutto e avevano bisogno di andare da qualche altra parte. Sono arrivati giocatori di talento, sono arrivati giocatori giovani che hanno portato altre caratteristiche ad un gruppo che comunque aveva già delle fondamenta.
Domani parto dalla fine, il posticipo, mettiamola così, del sabato è Lazio-Verona. Abbiamo già detto, insomma, analizzato quelli che sono i motivi per cui la Lazio e Maurizio Sarri possono ripartire con ottimismo. In primis, giusto appunto, la qualificazione all'Europa League già in tasca. E in un certo senso, mister, ti chiedo anche la consapevolezza che questo percorso di conoscenza reciproco, che sicuramente ha visto del tempo, forse anche più del necessario, per compiersi, ha lasciato però degli elementi di, come dire, di incoraggiamento, no? Per una squadra forse arrivata un po' anche a fine ciclo, con un allenatore nuovo, con una squadra non così allineata sui dettami dello stesso tecnico, che comunque è lì e magari anche con qualche risultato in più avrebbe potuto anche giocarsi il quarto posto, vedendo come è stato l'andamento della stagione.
La Lazio ha un'ottima rosa, però è anche la squadra che ha cambiato molti principi di gioco, perché Sarri ha portato il suo modo di vedere calcio, che era diverso da quello che c'era stato per molti anni, quindi era normale anche pensare che ci fosse bisogno di un periodo di adattamento. Nonostante questo, quindi, molti giocatori hanno cambiato anche un po' il loro ruolo e le loro consegne in campo, però nonostante questo la Lazio ha raggiunto un ottimo obiettivo che gli permette, secondo me, il prossimo anno di ripartire con delle certezze in più, e poi se la società ascolterà l'allenatore, sicuramente magari saranno apportati quei correttivi che permetteranno alla Lazio di continuare a fare campionati di vertice come sta facendo negli ultimi anni.
Credi, mister, da un punto di vista, insomma, tecnico, tattico, di esperienza, possa essere l'estate giusta, o forse debba essere l'estate giusta, per Sergej Milinkovic-Savic per fare il grande salto?
Credo che tutte le squadre adesso facciano un po' i conti con il bilancio, e quindi qualcuna dovrà per forza rinunciare a qualche giocatore importante tipo Milinkovic-Savic, però avranno già pensato sicuramente a come sostituirlo. La Lazio negli ultimi anni comunque sul mercato è sempre riuscita ad arrivare a profili di giocatori che poi si sono rivelati ottimi, quindi se dovrà fare un sacrificio poi secondo me sarà in grado di sostituire degnamente i giocatori che parte.
Domani ci sarà anche l'ultima in Serie A in casa per il Genoa, che l'anno prossimo tornerà in Serie B anche in questa stagione. Mister Ballardini, Shevchenko, poi quella presenza di Konko ad interim e infine Blessin. È cambiata la proprietà in casa Genoa, ma non questa tendenza a cambiare 3-4 allenatori a stagione. E la sensazione è che il Genoa abbia talmente tante volte, tra virgolette, corteggiato la Serie B, che poi insomma alla fine, con una serie di errori in una stagione così fallimentare, sia stato, come dire, quasi inevitabile, no, alla fine, per il Grifone ripiombare nell'incubo della Serie B.
Il Genoa ripartirà da un grande pubblico, e io credo e spero per i tifosi del Genoa che la nuova società, che insomma si è insediata poi da poco, faccia tesoro degli errori che sono stati fatti. Chiaramente cambiare sempre la guida tecnica, cambiare tante volte la guida tecnica, non è mai un bel segnale. Significa che non si è riusciti a fare gruppo, che non si ha un'idea ben precisa, e questo alla lunga non porta mai grandi risultati. La Serie B può essere un campionato, è un campionato, il prossimo anno lo sarà ancora di più, sempre molto difficile, da cui però poter prendere slancio per riproporsi poi in Serie A con nuove basi. E credo che questo sia l'obiettivo per il nuovo Genoa.
Mister, arriviamo all'appuntamento clou di questo campionato, insomma la degna conclusione, se vogliamo, di una stagione che ha visto per un ampio numero di settimane addirittura tre squadre in lotta per lo scudetto, e che alla fine lascia comunque un bivio che porta sempre a Milano. Ci sarà da capire se la Milano rossonera o la Milano nerazzurra. Intanto ti chiedo di così entrare un attimo nella testa degli allenatori, di Pioli e di Inzaghi, e di chiederti come deve lavorare un allenatore, sapendo che c'è un obiettivo su cui si è lavorato per così tanti mesi, e questo porta il campionato ad essere un qualcosa di diverso rispetto a competizioni più brevi, o che magari sono sì lunghe 7, 8, 9 mesi come la Champions, ma con un numero nettamente inferiore di partite. Ecco, come si entra nell'ultima settimana, negli ultimi giorni, nelle ultime ore di un lavoro, e con un obiettivo così alle porte?
Ma guarda, intanto sono squadre che in questo campionato l'hanno onorato. Poi si sa che insomma qualche volta gli episodi possono fare la differenza. In questo momento, quindi, come dire, chi non lo vincerà sarà comunque degno di nota proprio per quello che è stato fatto. Poi guarda, credo che in questo momento le squadre siano da lasciare andare, nel senso che ormai tutto quello che bisognava dire è stato detto, i giocatori sanno perfettamente cosa devono fare, quindi, come dire, il manovratore deve soltanto accompagnare il suo gruppo all'ultimo sforzo. I momenti, diciamo, della semina sono alle spalle. Adesso si tratta di andare a raccogliere, diciamo, e di fare l'ultimo sforzo dal punto di vista fisico, però credo che dal punto di vista tattico ormai, certo, tutti i giocatori impegnati sanno perfettamente quello che devono fare.
Non sarà quindi banale, mister, anche il lavoro psicologico di queste ultime ore di Pioli e di Simone Inzaghi?
Sì, credo di sì, però ecco, credo che sia proprio la squadra che è proprio da accompagnare, perché non ci saranno bisogno di grandi raccomandazioni, no? Perché i giocatori hanno la consapevolezza di quello che devono fare e sanno perfettamente come fare per raggiungerlo.
A proposito di questo, sappiamo che al Milan basta anche un punto, e quindi ci sono due risultati su tre, contro però una squadra imprevedibile come il Sassuolo, una squadra che insomma ha dimostrato anche in questa stagione di aver mantenuto comunque determinate caratteristiche nonostante il cambio da De Zerbi a Dionisi, e è una squadra che continua insomma anche nelle ultime settimane, quando l'obiettivo europeo era ormai svanito, di essere una squadra comunque libera, a volte troppo, infatti si è visto anche in alcune prestazioni insomma non all'altezza della situazione, penso a quella di Cagliari, ma una squadra comunque con del talento. Quindi questo fatto di avere anche due risultati su tre in realtà credo, no mister, al Milan interessi poco. Il Milan va lì sapendo di avere un determinato obiettivo, quasi potrebbe diventare un, come dire, un motivo di rallentamento, no? Sapere di avere e di essere troppo convinto di sapere di avere questi due risultati su tre.
Ma io credo che non faranno tanti calcoli, giocheranno sapendo e riconoscendo le qualità del Sassuolo, che come hai detto bene tu, è una squadra che ha talento davanti. Raspadori, Scamacca, Berardi possono fare gol a qualsiasi squadra, quindi Milan questo lo sa, però ci sono anche motivazioni estremamente diverse, ci sono qualità anche in altri reparti, quindi io penso che l'ambiente poi sarà tutto dalla parte del Milan, perché non penso che il Milan giocherà fuori casa, tutt'altro, no? Per la presenza di tutti i suoi tifosi, quindi insomma c'è da affrontare una partita con le giuste attenzioni e rispettando l'avversario.
Questi due punti che separano Milan e Inter, chiedo a Giancarlo Camolese se rappresentano, indipendentemente da come andrà a finire la stagione, comunque un ulteriore elemento di merito al lavoro del Milan da un punto di vista dirigenziale, perché è vero che l'estate delle due milanesi è stata un'estate simile per certi versi. Il Milan ha perso Donnarumma, ha perso Çalhanoğlu, ottenendo però zero da un punto di vista economico. L'Inter ha perso Lukaku, ha perso Eriksen, ha perso Hakimi, ha perso Conte, ottenendo però tanto da un punto di vista economico. Ecco, alla fine, nonostante quello zero derivato da queste due grandi perdite, il Milan è davanti e può giocarsi lo scudetto. Io non so in quanti, con le cessioni dei due sopracitati, si sarebbero aspettati un Milan così a questo punto della stagione.
Intanto è vero che sono andati via giocatori importanti, però sono stati sostituiti molto bene. Uh-huh. E quello che traspare da fuori, almeno a me, è la grande compattezza tra società, quindi Maldini, Massara, e lo staff tecnico e la proprietà. E questo è secondo me il valore aggiunto, no? Questa compattezza che traspare, che poi si va sui giocatori, perché i giocatori capiscono perfettamente che le cose funzionano, che ci sono dei ruoli ben definiti, e questo aiuta a raggiungere i risultati. Anche all'Inter è così, perché anche all'Inter si capisce che c'è una linea di comando ben precisa. Però ripeto, quando si arriva a giocarsi lo scudetto all'ultima partita, si deve parlare di due squadre che il loro dovere l'hanno fatto per intero.
Sarà questa, mister, una stagione che rimarrà un po' negli annali, nella cronistoria del Napoli, come la stagione del vero rimpianto in ottica scudetto? Al di là dei 90 passi punti di Sarri, al di là di tante volte in cui il Napoli ha chiuso secondo, però è questa, considerando anche le competitor, la stagione del vero rimpianto, secondo te?
C'è un po' di rimpianto, perché ad un certo punto il Napoli ha dato la sensazione, con il recupero al 100% di Osimhen, con la conferma ad alti livelli di qualche giocatore, di poter lottare fino all'ultimo per lo scudetto. Poi ha avuto delle battute d'arresto in casa, e queste ne hanno condizionato il finale. Quando arriva lì, fare l'ultimo passo è sempre molto molto complicato, è veramente questione di particolari, di momenti. Però io credo che anche in questo caso il Napoli abbia fatto un campionato di livello, che intanto lo porta a rifare la Champions, e questo è sempre un grande traguardo. E credo che con la continuità tecnica, sicuramente un allenatore esperto come Spalletti saprà anche indicare le correzioni giuste per provare a giocarsi il campionato la prossima stagione.
È una Juventus, mister, in attesa dell'ultima gara della stagione a Firenze, che sta mettendo la parola fine ad un ciclo, non solo per le decisioni degli ultimi mesi, ma anche per le decisioni che porteranno lontano da Torino Dybala, porteranno lontano da Torino Chiellini, vedremo se magari non così lontano, con una carriera da dirigente, o se un ultimo giro di giostra negli States, lontano Bernardeschi. La sensazione è che insomma, la Juventus si sia resa conto che era giusto porre la parola fine a questo gruppo. sembra andare nella direzione della costruzione di un instant team, cioè una squadra che sì, con alcuni giovani di livello, De Ligt, Vlahovic, ritorno di Chiesa, però punta anche sull'esperienza, punta anche su forse quel tipo di giocatore più adatto ad un allenatore come Allegri?
Beh, se i nomi sono quelli che si leggono, sono giocatori, come dire, sicuri. Uh-huh. Sono giocatori che, se stanno bene dal punto di vista fisico, non si spaventano certo a giocare nel campionato italiano e non si spaventano a fare partite di alto livello. Io credo che la Juve abbia pagato veramente l'inesorabile, diciamo, fine di giocatori che sono arrivati al termine di una brillantissima carriera, perché fare 50-60 partite ad altissimo livello, dalla tua parte devi avere anche la gioventù che ti sostiene. Certo. Quindi questo ricambio è un ricambio generazionale che ci sta, che in passato la Juventus ha già vissuto e ha saputo gestire. Certo che lasciare andare via Dybala significa che loro hanno qualche notizia in più anche sul giocatore. Dybala è un giocatore molto tecnico, molto forte, che però non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni. Probabilmente la Juventus ha pensato che nelle sue necessità c'è bisogno di giocatori più continui nel rendimento.
Mister, in chiusura due battute sulla Serie B. Innanzitutto perché questa sera c'è il ritorno dei playout tra Cosenza e Vicenza, una piazza che conosci molto bene, e io credo che per come davvero si era messa la stagione, facendo un po' il passo del gambero dalla gara d'andata con il Cosenza, ma ancor prima la gara con il Lecce, cioè ci sono tutti dei segnali che danno però l'idea certo dell'impresa sportiva che adesso deve compiersi per il Vicenza, ma anche della compattezza di un gruppo costruito non per questo obiettivo, ma che sta veramente tirando fuori il 150% di sé per provare a salvarsi.
Beh, anche lì, anche Vicenza, che è una piazza insomma abituata anche a vedere la Serie A, e che da troppo tempo invece si barcamena un po' tra la Serie C e la Serie B. Ci sono stati acquisti che sono arrivati poi nella seconda parte del mercato, la squadra è stata cambiata e si gioca una salvezza in un ambiente che sarà molto caldo, contro quindi due piazze che faranno di tutto per provare a mantenere la categoria, col presupposto poi di ripartire il prossimo anno e magari dare più soddisfazione ai propri tifosi, perché per tutte e due le squadre è stata un'annata molto complicata.
Che termine ti sentiresti di utilizzare, mister, per descrivere, qualora dovesse arrivare chiaramente, la salvezza e quindi evitarla, in questo caso la Serie B, da parte della Salernitana?
Beh, non so se c'è un aggettivo solo, perché intanto tantissimi complimenti all'allenatore, perché lui per primo ci ha creduto quando credo che pochissimi avrebbero puntato qualcosa a Salerno. Poi anche qui la nuova società sicuramente ha portato anche entusiasmo, mi sembra che il nuovo presidente abbia le idee chiare, e adesso Salerno devono fare l'ultimo passo, che ovviamente sarà accompagnato anche qui da uno stadio straripante come a Salerno sanno fare. Certo che poi sarà anche questa un'annata da scrivere come straordinario, però Nicola l'ha già fatto a Crotone, ma credo che a Salerno per tanti motivi sia un'impresa ancora più difficile.
E invece i playoff di Serie B, mister, chi li vince?
Anche qui è una bella lotta, perché sono tutte squadre di livello. Il Monza sembra che abbia in questo momento qualcosina in più, però anche nelle scorse stagioni abbiamo visto che vincere fuori casa poi spesso ha significato magari affrontare la gara di ritorno con un po' di paura. Vincerà la squadra più coraggiosa, che ovviamente riuscirà a trovare poi quelle giocate che possono servire per fare la differenza. Però insomma, non c'è solo il Monza, ma il Brescia, ma c'è anche il Benevento, che è una squadra competitiva. E poi l'altra, quale ho dimenticato?
Il Pisa,
che ha fatto un'ottima stagione, quindi insomma è ancora tutto da vedere.